Babilonia. Magnifiche sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco. Scusa, non ho capito le ultime due.
Ma non lo so.
L'ultimo suffisso.
Vabbè,
diciamo.
Ma Elena fa queste cose e poi. Cioè, lei pensa di essere gagliarda, come dicono a Roma, no?
Esatto.
Però, che dire.
Vabbè, era bello, era una cosa di
piaceva?
Tipo minimalista. Non si capiva una mazza,
no,
come si dice.
Ma l'idea era quella, voleva rappresentare un po' la Torre di Babele, quindi tutti i linguaggi che si confondono, era un po' questo. Noi invece andiamo a confondere più che altro gli stili.
Sì, no, questo,
nei nostri viaggi sonori questo facciamo. Buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio.
E benvenuti a Babilonia. Siamo qui sulla nostra arca radiofonica e come sempre e per grande fortuna del nostro pubblico non siamo soli.
No.
Con noi c'è Chiara Orlando oggi. Eccoci. Buongiorno.
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 Allora chiariamo subito, poiché si chiama Chiara. Dunque, è una cantante che suona la tromba o è una trombettista che canta?
Ma possibilmente una cantante che suona la tromba.
Molto bene.
Nel senso che ha cominciato prima a cantare e poi è diventata trombettista.
Perché me lo spieghi tu? Scusa,
no, te lo spiego perché me l'ha detto prima di iniziare, quindi lo so.
Era curioso, quindi ho dovuto svelare.
Quindi abbiamo detto tutto.
Abbiamo detto quasi tutto,
ma proprio.
Abbiamo tanto da ascoltare e soprattutto c'è un disco.
C'è un disco, è Place of Stillness, che ci ha portato e che ascolteremo molto volentieri nel nostro tracciato.
Che è uscito?
Nel 2019 per Alpha Music.
Prima del Sabba.
Esatto.
Pandemico,
esatto, poco prima.
Quindi hai ricominciato da poco a presentarlo, immagino.
Esatto.
Purtroppo c'è stata un po' questa cosa.
E peraltro so che stai già cominciando a pensare a una nuova registrazione, quindi insomma tutto quel che bolle in pentola.
E proprio quando Chiara Orlando si sentiva tranquilla ormai, ci ascoltava, così dice, ma fanno finta di nulla.
Infatti, lasciamo, fra poco l'ora è finita.
E invece siamo cascati qui in questo salto nel buio, Chiara.
Che frequentando, come hai fatto, corsi, stando a tutti gli effetti dentro quella che è la vasta bolla del jazz italiano ed internazionale, saprai cos'è un blindfold test. E ovviamente,
ma in realtà non importa, perché non è quello.
Non prenderla così, perché non è un quizzettino. In realtà ti vogliamo fare un regalo sonoro, però ecco, l'unica cosa strana che un pochino lo affianca a quell'idea lì è il fatto che non lo presentiamo. Vogliamo proprio che il tuo feedback sia puro, senza nessun corredo informativo.
Thank you. eccoci qua, sì. Chiara, che ci dici?
Beh, molto interessante, cioè è allo stesso tempo melodico, ma anche un po' sta fuori dalla melodia, è molto articolato e anche sotto i cambi di tempo, cioè comunque queste accentuazioni della batteria che quasi frenano e poi invece ripartono. Sono molto interessanti.
Mi piace, ecco, questa è un'analisi proprio, sì. non me l'aspettavo. Sì.
Tra l'altro il batterista era Mimmo Cafiero.
Che, non che so io conosco molto bene, conosci, perché ho studiato immagino. Proprio nella sua scuola.
Forse quindi. Conosci anche il contrabbassista che era Nello Toscano.
Assolutamente.
Il sassofonista che era Stefano Danna. Ma soprattutto conosci il pianista che era anche il compositore, perché era Giovanni Mazzarino.
Ah, Giovanni.
Da un suo album col Sicilian Quartet, appunto, che si intitolava C'era una volta, ma in realtà è registrato a Catania nel lontanissimo 96.
E perché dici soprattutto?
Adesso ce lo racconta.
Beh,
Chiara.
Ho studiato appunto con tutti questi musicisti che facevano parte del panorama siciliano, tuttora ne fanno parte, però io insomma in quel periodo muovevo i miei primi passi e naturalmente mi sono ritrovata a studiare con loro, che sono tutti dei grandissimi
soprattutto
musicisti.
Proprio all'inizio delle tue biografie ufficiali tu metti che hai studiato canto con Loredana Spata e repertorio con Giovanni,
esatto.
Mazzarino.
Sì, sì.
Cosa voleva dire studiare il repertorio con lui?
Beh, è un altro aspetto del cantante, non si studia solo la tecnica, ma anche il repertorio, farlo con un musicista è sicuramente più importante, ti dà una visione diversa rispetto a farlo solo con un cantante. Ecco.
Quindi, qual era la sua virtù nella didattica, secondo te? Cosa ti piaceva?
Beh, sicuramente ti metteva subito alla prova, ti immergeva già all'interno del pezzo e capivi subito come muoverti, ecco. Magari ti dava anche spunti per approfondire e andare a cercare la tua strada o...
C'è un'attitudine che viene fuori proprio leggendo la biografia di Chiara Orlando, e cioè quella appunto che tu hai un'attitudine che ha a che fare anche con l'umiltà, cioè continui a frequentare corsi, hai frequentato corsi con tantissimi veramente, uno di solito appunto no, invece c'è una lista lunghissima di... Peraltro Elisabetta Antonini, Maria Pia De Vito, Loredana Spata, ma anche Mark Murphy, Andrew Crow, insomma...
Sì, sì.
Beh, immagino che mai. Ogni tassello ti abbia regalato qualcosa.
È stato
no?
importante a
assolutamente,
modo suo.
Assolutamente, ognuno ha qualcosa di diverso da dare.
Dico che ha a che fare con l'umiltà, perché poi a un certo punto invece molti musicisti dicono o pensano o non se lo dicono ma lo pensano, non ne ho più bisogno.
Ma secondo me questa è, è una preclusione. Io mi sono appena iscritta a un master, quindi...
Ecco, continui
ecco,
così.
Sì.
Dunque, a proposito di A Place of Stillness, sì. Disco del 2019 pubblicato da Alpha Music, una mia curiosità, cosa spinge una trombettista a volere nel suo quintetto un trombettista?
Beh, sicuramente con Antonello c'è un rapporto particolare, perché quando stavamo scrivendo questi pezzi io ho proprio pensato a lui, conoscendo il suo linguaggio. C'è molta affinità tra di noi, anche perché ci lega anche l'amore per Tom Harrell.
Ah, beh.
Io ho deciso di studiare la tromba grazie a lui, per cui ritrovare in un musicista che conosci queste qualità sicuramente mi ha dato la spinta in più per averlo a fianco.
Antonello Sorrentino, ricordiamo, esatto. Che suona la tromba e il flicorno, anche tu suoni il flicorno,
sì.
È quasi inevitabile direi.
Sì, assolutamente.
Non esiste un trombettista che non abbia da qualche parte nascosto il flicorno.
Perché è una chance timbrica in più, sì. Che effettivamente uno se la vuole tenere, così come le sordine.
Esatto. Quelle le uso un po' di meno, magari le usavo di più in orchestra naturalmente, però poi a me piace proprio un suono caldo, quindi per me il flicorno è molto importante.
C'è anche un fattore, credo, fisiologico, perché lei è molto lontana da questo, ma quando uno avanza con l'età, a un certo punto che l'emissione sul flicorno è più
semplice,
è più dolce.
Sì, diciamo di sì, però sulle note acute non ti aiuta, ecco. È più semplice la tromba.
Beh, tu hai quel disco in mano, adesso ne ascoltiamo un brano da quel disco.
Cosa ascoltiamo?
Summer Village.
Lay up,
Summer Village, brano di Pietro Ciancaglini, che qui era anche al contrabbasso, e di Chiara Orlando, titolare di questo quintetto, e che qui forse ha scritto il testo, no? Una battuta naturalmente, ma ha scritto i testi di altri brani del disco, che forse ascolteremo più avanti. La formazione si completa, lo ricordo, con Antonello Sorrentino, che abbiamo citato prima, alla tromba e al flicorno, Manuel Magrini pianoforte, poi Valerio Vantaggio alla batteria. Un cartone animato sonoro di John Zorn, tra l'altro ne abbiamo tratto anche una delle nostre siglette, no? Quella per l'ascolto al buio, non quella che abbiamo ascoltato oggi.
No, infatti, ma dava proprio la sensazione visiva di
Roadrunner, con tutte queste citazioni affastellate, e in questo caso il dedicatario della composizione, ovvero il fisarmonicista Guy Klusevczek.
Dedicato a te, dedicato a te, dedicato a te.
Sai che noi siamo celebri nel mondo proprio per avere questa sigla, che è l'unica che si fa una domanda e si dà una risposta.
Se te la scopre Marzullo, sei finito.
Oggi potrei mentire spudoratamente, poiché il brano che stiamo per ascoltare si intitola Beltà, poiché t'assenti, potrei dire che la dedichiamo alla nostra ospite, certo. Chiara Orlando. Non è così.
No,
non
a è chi così. È dedicata?
È dedicata a Gesualdo da Venosa. Ah, in realtà sai che in questa rubrica di solito ospitiamo brani che hanno proprio come
nel
titolo...
nome e cognome, proprio nel titolo.
Esatto. Sì. Qui ho fatto un'eccezione, ma in realtà si tratta della terza parte dei Monumentum pro Gesualdo da Venosa.
Quindi insomma c'è la
Certo. Igor Stravinsky, che è affascinato dai madrigali di Gesualdo, appunto,
ha deciso di... dai femminicidi.
No. Dici, perché lo ricordiamo, è vero, per questo caso di cronaca nera. Ma non ci torniamo sopra. Ricordiamo dei madrigali di Gesualdo, naturalmente. E niente, Igor Stravinsky, con la sua maestria di orchestratore, ha realizzato questa bellissima versione. Orchestra Filarmonica Reale Fiamminga, qui diretta da Filippe Herreweghe.
Thank you.
Molto più che una semplice trascrizione, un'autentica ricreazione questa di Igor Stravinsky, basata su un madrigale di Gesualdo da Venosa dal suo Monumentum. Era Beltà poiché t'assenti, qui con l'Orchestra Filarmonica Reale Fiamminga, diretta da Filippe Herrewege.
E adesso tocca tocca a note a margine.
Speravo te ne dimenticassi, invece no, anche stasettimana.
Lo attendiamo con ansia ogni volta questo
allora,
trailer.
Chiara, scusaci, ma abbiamo questo spazio dedicato ad una trasmissione che in realtà non è ancora andata in onda.
No, e non si sa se andrà mai,
probabilmente,
visto che gli unici che la patrociniamo siamo noi.
Siamo noi, perché il collega Gian Sergio Valeriani, così in qualche modo gli vogliamo bene, dai.
Sì.
Anche se poi non sempre sono centrati i suoi temi, no?
No, però insomma sono quasi sempre psichedelici.
Va bene, sì. Sentiamo di cosa si tratta in questo caso.
Note a margine.
4 3 4 3 4 3. Tra le varie forme d'arte, la musica è forse quella che ha connessioni più strette con la matematica.
5.
Da Pitagora a Pierre Boulez, che non a caso era laureato proprio in matematica, filosofi, scienziati e artisti hanno studiato il rapporto tra suoni e numeri.
Numeri, numeri che si confondono, numeri, numeri.
In un suo saggio pubblicato di recente, il numerologo belga Antoine Le Chiffre avanza ipotesi ardite che sono destinate a far discutere. Secondo Casadei, il nipote Raoul avrebbe annacquato la vitalità creativa del liscio romagnolo di Secondo e per primo Levi avrebbe diffuso la musica klezmer nel mondo. Le Chiffre dice pure che con le opere di Luigi Nono Otto Klemperer non sapeva che farci e giunge alla conclusione che le quattro stagioni della musica italiana stanno nella misura estetica che separa Renato Zero da Luigi V.
Ho giocato tre numeri all'otto, 25, 60 e 38. Pensa un po' che successo farà, la canzone se il terno uscirà.
Noi ne parliamo con due preziosi ospiti. La musicologa populista Luisella Fibonacci, autrice di un saggio che ha fatto scuola in quest'ambito, Musica al quadrato, e con il chitarrista e cantautore milanese Alessandro Centolanza. Conta che ti passa, a cura di Gian Sergio Valeriani. Editing e indicizzazione Cartesio Bottazzini. Regia ellittica Gaetana Somma.
Note a margine.
Con una certa regolarità. Sul cateto della settimana.
Rete 2.
Ecco, e anche stavolta.
Anche stavolta ci ha dato di brutto. Ha, come dire, preso ispirazione dalla nostra musica al quadrato.
Sì,
questa nostra
è vero,
rubrica.
Forse il contrario. Noi abbiamo preso ispirazione da questa Fibonacci. Certo. Non sappiamo, insomma, perché anche gli ospiti sono strani, no? E
sì,
un po'
abbastanza, sì.
Abbastanza.
Sì, sì. Beh, Luigi V l'abbiamo avuto ospite,
sì,
qua.
Però la misura estetica che va da Renato Zero a Luigi V in mezzo, secondo te cosa,
il baratro,
cosa ci sta?
Sì. C'è qualsiasi cosa, sì, sì.
Vabbè.
E tu come lo ringrazi per questo trailer?
No,
non
direi che non si merita.
Passiamo ad altro.
Nessun tipo di ringraziamento.
Okay. Allora passiamo a un allegro di Purcell.
Thank you.
un omaggio alla nostra ospite, che è anche trombettista, ma insomma Alison Belsom, diciamo la verità, è una grande trombettista in ambito classico, ma non sa cantare, tantomeno jazz, quindi noi preferiamo avere Chiara Orlando con noi. In questo caso un allegro, però, dalla sonata per tromba in re maggiore di Henry Purcell.
Sì, quando ascolti queste musiche, ma è un riflesso condizionato, diciamo, in maniera malevola dalle visioni televisive, aspetti sempre, non so, Senegal, Stati Uniti, nel senso,
dici,
ti dà subito l'idea che sia anche l'ingresso ad una manifestazione sportiva, ma perché ne hanno abusato anche per siglette ufficiali della UEFA,
certo.
Cose così.
Beh, tu Chiara, che rapporto hai col repertorio classico della tromba, come ascoltatrice o ti è capitato di studiarlo?
Allora, purtroppo non ho avuto una grande preparazione classica, ma a malincuore, nel senso, avrei voluto, ma ho iniziato da grande a 23 anni suonati, quindi non è stato semplice, perché
lo dice a due vecchietti come noi, insomma, grande.
No, però secondo me è fondamentale iniziare a studiare uno strumento da piccoli, perché
no,
ti aiuta.
Soprattutto
poi,
credo, anche la tromba è impegnativa fisicamente, nel senso che proprio c'è la questione del labbro,
sì,
eccetera, che
purtroppo è un amore e odio di questo strumento in particolare. Poi naturalmente tutti gli strumenti hanno i pro e i contro.
E come ti si è accesa questa fiamma, appunto, della tromba?
Come dicevo prima, ho ascoltato un disco di Jim Hall con Joy Baron, Tom Harrell e Steve LaSpina. In realtà in quel momento io studiavo il contrabbasso, poi sono passata subito al basso elettrico veramente, però sono rimasta proprio affascinata da questo standard che ho ascoltato. Lui suonava il flicorno in quel caso,
vedi?
Quindi questo suono caldissimo e queste frasi melodiche proprio poetiche, quindi il giorno dopo ho mollato il basso e ho comprato la tromba.
Ecco, però questo non lo dovevi dire, perché ora Valerio ti tratterà male da qui
e
alla fine della puntata.
I genitori cosa dicevano, appunto?
Ma
in
no,
tutto questo...
Loro erano tranquilli.
E questa giostra di innamoramenti strumentali, anche perché...
Sì, però comunque cantavo, cioè
era
c'era sempre
c'era
quello...
C'era la musica di mezzo,
sì,
certo.
Sì.
Ecco, a proposito di musica di mezzo, adesso siamo a Rose.
Esatto.
Che è la terza traccia, quindi proseguiamo, poi andiamo fino alla fine.
No,
direi,
ma dopo facciamo un saluto. Per farti dispetto.
Ecco,
non
a proposito di testi, qui c'è il tuo testo.
Qui c'è il testo.
Eccoci.
E anche una dedica.
Il quintetto di Chiara Orlando. Meraviglia questo flauto basso che
lo sapevo che ti ingarzollini
tantissimo. Elvio Ghigliordini, lo citiamo perché è uno degli special guest,
no, mi raccontava Chiara che gli ha dato carta bianca, portati un flauto, e ha portato,
e lui mi ha fatto questa sorpresa bellissima, mi ha detto ho portato questo, guarda, lo vuoi provare?
Ha fatto benissimo, direi, perché dà un colore in più. A proposito di colori, qui Antonello Sorrentino suonava il flicorno, fermi. Chiara Orlando, naturalmente, anche autrice del testo di questo Rose. Mi dicevi prima di una dedica.
Sì, è dedicata a una delle mie nonne. Non dimentichiamo mai che le nonne sono i pilastri delle famiglie. Quindi.
Sottoscrivo. Pietro Ciancaglini poi al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria completano la formazione. C'è chi le preferisce al clavicembalo, ma suonano meravigliosamente anche sul pianoforte. Andras Schiff, in questo caso invenzione a due voci in re minore, elenco delle opere di Bach 775.
Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
Eh sì, tutti proprio, ma anche Chiara Orlando, sì, tra l'altro, ha inserito nel suo disco un blues.
Certo,
sì,
certo,
Blues for Peace. Che cosa ti dice questa musichetta?
No, è che non ha tanto il sapore del blues, no? Uno pensa a una roba un pochino, però forse è nello spirito della nostra rubrica che presenta esattamente dei blues apocrifi.
Sì, in questo caso non è stato Drupi a scegliere, ma credo sia Carosone, non vorrei dire una fesseria.
Noto
ma...
bluesman torinese.
Sì, beh, certo, Carosone. Alla grande Big Carols.
Beh, appunto, lui, uno dice: vabbè, ma da Torino non può venire fuori il blues. Figuriamoci dalla Svezia,
certo,
perché è lì che andiamo a finire
in
quest'oggi. Sì, in Svezia, con i Self Deception, che hanno intitolato proprio un brano blues.
Ho un po' paura, devo dirti.
Beh, sì, sono abbastanza aggressivi, tra l'altro una sorta di metal pop. È interessante anche come si sono trovati, perché praticamente il batterista ha mandato un SMS sbagliando il numero.
Sì.
Sai che ogni tanto ti arriva qualche...
succede.
L'ha mandato al futuro cantante.
Certo.
Non so, si sono scambiati qualche così ragguaglio biografico. Hanno capito che erano tutti e due musicisti e avevano gli stessi gusti.
Ma, guarda,
e hanno formato il gruppo.
Mi stai confondendo, perché già metal pop è come dire comunismo di destra, cioè non si capisce bene.
È così, ma, vabbè. Loro in realtà te li elenco per quel che vale. Andreas Clark alla voce, Ronnie Westphal alla chitarra elettrica, Erik Eklund, che è quello che ha sbagliato l'SMS, appunto,
ecco, quindi,
alla batteria,
vabbè, bravo,
e Patrick Algren alla basso. Hanno fatto un pezzo, tra l'altro, che si intitola The Blues.
Dunque, ha chiamato l'ambasciatore svedese a Berna, dice che in realtà i Self Deception non hanno più la nazionalità svedese da tempo, gli è stata tolta. Perché questo che si intitola The Blues in realtà non ha nulla di blues.
Nello spirito della nostra trasmissione, perché ne abbiamo sentite di cotte e di crude. Come sai, abbiamo appunto tirato fuori questa rubrica anche per dimostrare che il blues è come dire, è un'idea, non è soltanto una un codice.
Bravo.
E quindi
bravo.
Da questo punto di vista ci sta. Se ti può consolare, questo disco è uscito nel febbraio del 2020.
Sì.
Quindi sostanzialmente
nessuno se l'è infilato, ovviamente.
No, perché c'erano ben altro di cui preoccuparsi.
Forse in Svezia, però, secondo me continuavano ad andare nei palazzetti dello sport
a pogare.
Tranquillamente a pogare, sì.
Può essere.
E a sciare, naturalmente, perché quello fanno. E dicevo, Chiara Orlando, anche lei ha inserito un blues nel suo disco, A Place of Stillness, disco che è andato ad impreziosire la nostra colonna sonora di oggi, e anzi affidiamo il finale proprio a un altro suo regalo.
E quindi cosa ascoltiamo?
Blues for Peace.
Vedi, è un corollario di della nostra rubrica.
È bellissimo.
Se ci fossimo ritrovati settimane prima, eccetera, non saremmo riusciti a farla così.
Giuro che io non lo sapevo.
Infatti siamo tutti...
Diciamo, è un po' meno acido del blues di prima, però sì, sempre un blues.
Ma questo non ci dispiace. Assolutamente. No. Anche se poi Self Deception ci stavano bene dopo Bach, dopo
e infatti come sempre noi andiamo di alti e bassi anche emozionali e timbrici.
Babilonia è questo, e questo vogliono gli ascoltatori da Babilonia.
Anche tra una settimana, perché noi ricominceremo con un altro o un'altra ospite e la solita, diciamo, raccolta di dischi e di brani musicali.
E intanto, insomma,
mi raccomando,
siate
babilonici.
Time to say it happens, people die, they say it happens.